Ed eccoci qua, siamo in collegamento con Marco Magnano. Ciao, ci senti?
Eccoci, buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te per la tua disponibilità. Ricordiamo che abbiamo avuto già occasione più volte di poterci confrontare insieme a Marco sulla situazione in Medio Oriente, in particolare sulla questione palestinese e di tutti gli attori, insomma, in campo sul territorio, e quindi rimandiamo anche all'ascolto dei podcast delle puntate degli scorsi mesi. Insieme a te, Marco, oggi vorremmo innanzitutto iniziare commentando un po' quelli che sono gli articoli e le notizie di questa mattina. Prima parlavamo appunto dell'attacco da parte di Israele nei confronti dell'ONU, nei confronti dei giornalisti, con queste dichiarazioni shock rispetto alla partecipazione agli attacchi del 7 di ottobre, che rientrano sicuramente all'interno di tutta una dinamica ben più ampia. Quindi ti vorremmo chiedere se vuoi commentare un po' quanto si sta delineando.
Ma diciamo che prima di tutto, mentre stiamo parlando, è cominciata l'udienza presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA in Olanda, che è stata una delle pietre dello scandalo da parte di Israele in questi ultimi giorni. Permettetemi di fare un piccolissimo riassunto. A dicembre, fine dicembre, il Sudafrica ha preso l'iniziativa di fare causa allo Stato di Israele per aver commesso atti di genocidio e potenzialmente commetterne ancora, senza aver preso alcuna misura per evitare, per l'appunto, di compiere un genocidio nei confronti della popolazione palestinese. Questo è il capo d'accusa. Un'accusa strutturata in un modo abbastanza solido, permettetemi di dire, al punto che è immediatamente partita una campagna tanto mediatica quanto dal punto di vista della giustizia da parte proprio di Israele. Perché dico che è stata costruita in modo piuttosto solido? Beh, c'è un primo indicatore. Israele da decenni, dal 1996, se non vado errato, boicottava la Corte Internazionale di Giustizia, non riconoscendone l'autorità. Questa volta, chiamata in causa in questo modo, ha deciso invece di intervenire. Quindi oggi lo Stato di Israele si difende dall'accusa dello Stato del Sudafrica con i propri avvocati, quindi in qualche modo rilegittimando una istanza, che è quella appunto della Corte di Giustizia, e rendendosi conto che un silenzio in questo caso non sarebbe bastato. Silenzio però, e qui arriviamo a quello che hai accennato, ovvero la sistematica, come dire, oppressione dei giornalisti, che passa attraverso l'uccisione, ma passa anche attraverso regole molto molto stringenti per poter raccontare quel che sta accadendo a Gaza. Ecco, qui in effetti abbiamo l'altra parte del silenzio, quella di evitare che si conosca nei dettagli quello che sta accadendo. Ora, le voci che ci raccontano l'assedio di Gaza dal 7 ottobre in effetti sono pochissime, e sono persone che già si trovavano nella striscia. Quasi nessuno è riuscito a entrare, se non giornalisti embedded, che quindi hanno seguito l'esercito israeliano seguendo delle regole molto molto strette su ciò che poteva e soprattutto ciò che non poteva essere raccontato, e anche un po' la prospettiva unilaterale. Le voci che invece ce lo raccontano sono quindi voci di giornalisti palestinesi, e in questi giorni in cui raggiungiamo ancora una volta nuovi livelli di tragedia dal punto di vista di uccisione di giornalisti, con ormai un numero che credo nel frattempo abbia superato i 114 professionisti uccisi, ma potrei avere un dato non del tutto aggiornato. Ecco, in questi giorni c'è una campagna anche abbastanza forte da parte di diverse testate occidentali che ci dice: però i giornalisti palestinesi sono coinvolti nella questione, quindi non sono voci neutrali. Come se invece i giornalisti israeliani che raccontano il conflitto lo fossero, o come se noi occidentali potessimo essere in qualche modo neutrali. Dovremmo anche riconoscere, e qui chiudo, che la neutralità nel giornalismo non esiste. Possiamo pretendere dai giornalisti di essere imparziali, cioè di non avere dei pregiudizi preformati, dopodiché è impossibile che anche solo l'atto politico di stabilire che cos'è o cosa non è una notizia, è impossibile che questo avvenga in condizioni di totale neutralità. E quindi questo pregiudizio nei confronti dei giornalisti palestinesi, beh, ecco, fa parte di questa campagna di delegittimazione di ciò che sta accadendo a Gaza dal punto di vista delle vittime.
Certo. Un'altra domanda che insomma volevamo porti riguarda invece gli attori regionali intorno appunto a Palestina e Israele, in particolare in merito a quanto accaduto qualche giorno fa, e quindi al fatto che Hezbollah abbia dichiarato che non vuole l'allargamento del conflitto, ma che Israele cessi i suoi attacchi. Questo è avvenuto appunto a seguito dell'uccisione di un combattente nel sud del Libano. Ecco, quindi ti vorremmo chiedere in particolare rispetto al Libano come si sta delineando la situazione.
Allora, effettivamente hai citato un episodio fondamentale, quello dell'uccisione di Wissam Tawil la settimana scorsa. Wissam Tawil non è una persona qualsiasi nell'organigramma di Hezbollah, perché era uno dei comandanti delle forze al-Radwan. Le forze al-Radwan sono l'unità di elite di Hezbollah e sono uno delle minacce principali per Israele, almeno dal punto di vista di Tel Aviv, ovvero l'unità specializzata nelle incursioni di terra, una componente molto piccola della forza di Hezbollah, ma simbolicamente molto rilevante. Ora, quando è avvenuto questo omicidio mirato, si è in effetti cominciato a pensare a quale potesse essere la reazione da parte del partito sciita, da parte di Hezbollah, che oggettivamente cammina su una corda molto sottile, perché da un lato non poteva e non può non reagire a questi attacchi, anche perché non dimentichiamo, ce ne sono stati vari, compresi quelli a leader di Hezbollah in Siria, e sono anche questi piuttosto rilevanti. Non può quindi non reagire, perché altrimenti mostrerebbe una debolezza che distruggerebbe in poco tempo un lavoro che invece Hezbollah fa almeno dal 2006, cioè quello di porsi da un punto di vista del Libano, ma anche da un punto di vista regionale, come l'attore che può garantire la sicurezza. Loro dicono la pace, ma diciamo la sicurezza, siamo un po' più realisti e smontiamo un pochino le retoriche. Ecco, non reagendo avrebbero mandato il messaggio che ogni azione può essere compiuta senza conseguenze, ma dall'altra parte bisogna evitare di rompere quella sorta di grammatica comune che si è sviluppata sul confine ormai da diversi anni, in realtà diciamo pure dal 2006, per cui i lanci di razzi o gli attacchi aerei sono, entro una certa fascia di territorio, abbastanza accettati e accettabili e non rompono l'equilibrio esistente, non rompono lo status quo. Ogni operazione di terra invece va a romperlo. Dopodiché però è chiaro, Hezbollah da un lato dice, come dicevi giustamente tu, che non vuole un allargamento del conflitto. Il conflitto, a dire il vero, è già allargato, siamo già di fronte a un fenomeno regionale e lo vediamo appunto con gli attacchi israeliani in Siria, in Libano, ma anche con le azioni degli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Quindi ci sono diversi focolai di regionalizzazione, tutti per ora a bassa intensità. Hezbollah è uno degli attori che meno ha interesse, onestamente, a un allargamento del conflitto, soprattutto per ragioni interne, appunto il garantire la sicurezza del Libano e dall'altra parte il poter continuare a fornire alla popolazione del suo territorio, quindi il sud del Libano, una sorta di welfare non statale che va a colmare la crisi economica terribile in cui è precipitata il Libano. In caso di guerra Hezbollah si troverebbe con, sì, finanziamenti dall'Iran, ma certamente non sufficienti per poter sostenere la popolazione. E qui, quindi, uscendo un po' dalle retoriche, è chiaro che l'intenzione reale di Hezbollah è evitare questo innalzamento dell'intensità. Quanto potrà durare? Ecco, qui ci sono un po' due orologi che corrono a diverse velocità. Da un lato, quello della diplomazia internazionale per fermare o rallentare Israele, ammesso che la diplomazia internazionale veramente lo voglia, dall'altra quello di Hezbollah. Se a un certo punto gli attacchi israeliani dovessero diventare troppo intensi o magari passare una scala via terra, a quel punto un allargamento anche ad alta intensità sarebbe probabilmente inevitabile, volontà di Hezbollah o non volontà di Hezbollah.
Certo, chiarissimo, insomma, quello che ci dici. Quello che mi viene in mente, insomma, che non sono gli unici a non volere un allargamento del conflitto. Riportiamo, citiamo Cosimo Caridi, che in un suo articolo ha scritto: Washington non vuole una guerra regionale, ma al tempo stesso ritiene fondamentale che Tel Aviv rimanga la vera potenza dell'area. Blinken sta cercando di calmare tutti, ma ugualmente garantisce che le armi, soprattutto le munizioni, non manchino a Israele. Se abbiamo imparato una cosa dall'Ucraina è che nessun paese europeo ha colpi sufficienti per una guerra di attrito. Se l'Italia fosse trascinata in un conflitto, avremmo munizioni per 2 o 3 giorni. In Medio Oriente non è così. Se la guerra si allarga sarà una cosa lunga. Si stima che solo Hezbollah abbia 30.000 missili. L'unica mossa che sbloccherebbe tutto è un cessate il fuoco su Gaza. Su questo rimandiamo anche ad un altro contributo, quello di Alberto Negri, intervistato qui lunedì dall'info di Blackout, che appunto anche lui sottolinea quindi l'importanza del ruolo degli Stati Uniti, chiaramente, che hanno palesemente scelto quale guerra dare priorità in questo momento, e poi tutto un discorso che viene fatto appunto rispetto a quello che è la propaganda narrativa egemone, ossia della possibile soluzione di due popoli, due stati, che ormai è chiaramente squalificata. Ecco, quindi ti chiederei di commentare un po' questi aspetti.
Beh, partiamo dall'articolo di Cosimo Caridi. Cosimo, non c'è niente da aggiungere a quello che dice lui, come al solito. È chiaro però che anche gli Stati Uniti, e questo poi ci porta un po' avanti anche nel discorso, camminano a loro volta su una corda sottile, perché da un lato non vogliono rinunciare a questo storico e armatissimo alleato che è Israele, e qui ci sarebbe come sempre un po' da interrogarci anche su quali sono i rapporti di forza tra Stati Uniti e Israele, o quali sono i rapporti anche di interdipendenza, ma chiaramente ci sono decenni di letteratura sul tema. Ma appunto gli Stati Uniti camminano su una corda molto sottile, perché questo non è un anno qualsiasi, questo è un anno elettorale, e quindi per Biden rimane un bivio: da un lato fare il presidente di guerra, cioè fare una cosa che lui tra l'altro sembra apprezzare abbastanza, quello, il presidente che come dire, porta in giro per il mondo quelli che sono i valori statunitensi autopercepiti. Questo da un lato. Dall'altra però ha un doppio problema: l'elettorato israeliano, o comunque, scusate, l'elettorato comunque ebraico, ma o che afferisce in generale al mondo filo israeliano, e il fatto di trascinare il paese in una guerra che sarebbe durissima, perché una guerra regionale in Medio Oriente è qualcosa da cui non si esce, non si esce soprattutto in un'epoca come la nostra in cui nessuna guerra finisce. Pensiamo alla Siria, che a marzo entra nel 13° anno di guerra civile. Ecco, trascinare il paese in un'altra guerra dopo i fallimenti in Afghanistan e in Iraq sarebbe qualcosa che gli garantirebbe la non rielezione, realisticamente. Ma a quel punto la strada per gli Stati Uniti è strettissima, perché se da un lato il cessate il fuoco è un tabù e non viene nemmeno nominato, addirittura ieri il vice ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Robert Wood, diceva che chi chiede un cessate il fuoco è scollegato dalla realtà, che sono parole durissime, perché fanno capire quanto gli Stati Uniti siano prontissimi ancora oggi a utilizzare il loro diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza ONU qualora le parole cessate il fuoco venissero pronunciate. E questo da un lato, quindi non c'è questa componente, ma si continua a insistere su una soluzione a due stati. Lo dicevi tu giustamente poco fa, è una formula vuota, perché la soluzione a due stati era stata messa in parte nero su bianco nel 1993 con gli accordi di Oslo, ma sono passati 31 anni, sono cambiati tutti gli attori politici sul territorio e anche i rapporti di forza tra di loro, ma soprattutto sono peggiorate, anziché migliorare, le condizioni materiali, perdonami il materialismo in questo caso, ma le condizioni materiali che avrebbero potuto permettere la nascita di due stati. Ora, lasciando da parte a Gaza, che in questo momento è un luogo su cui non si può pensare di costruire nulla da un punto di vista né fisico né politico, ma la stessa Cisgiordania non ha un'indipendenza a livello di accesso all'acqua, non ha un'indipendenza a livello di accesso alle tasse, per esempio, non ha una continuità territoriale e ha delle strutture politiche che non vengono rinnovate dal 2007. Ora, tutti questi elementi insieme ci fanno capire che la soluzione a due stati, senza andare almeno a rivedere le condizioni politico-materiali, non si può nemmeno affrontare. Lasciamo stare la soluzione a uno stato con un'ipotesi di convivenza, perché in questo momento non possiamo nemmeno pensare di metterla sul tavolo. Per una soluzione a due stati, quindi, bisogna ripartire dai presupposti, dai pilastri che la sostengono, altrimenti continuare a dire la vogliamo è un puro esercizio di stile per non porsi nemmeno il problema di cosa mettiamo dentro quella formula e quindi di non porsi nemmeno il problema di trovarla questa soluzione. Continuare a dire di volerla non serve assolutamente a niente, se non a rafforzare uno status quo che però ogni giorno che passa diventa più insostenibile. E l'attacco del 7 ottobre, qui mi rifaccio alle parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a ottobre, l'attacco del 7 ottobre non nasce dal nulla, si sviluppa appunto partendo da queste condizioni materiali. Poi Guterres era stato messo in croce per aver detto tutto questo, ma è un'affermazione che non possiamo ignorare in nessun modo, ecco.
Grazie Marco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua disponibilità e per la tua precisione come sempre, e sappiamo che insomma avremo modo di risentirci presto su questi microfoni.
Grazie a voi.
Ciao.